qualche indicazione su come viviamo il momento della mattinata. Padre Roberto ha detto che dirà qualcosa di sé, poi possiamo raccogliere alcune domande e lui risponderà man mano a 3-4 domande che vengono raccolte. Penso che si senta bene, non ci sia bisogno di usare il microfono da parte vostra, potete alzarvi e fare liberamente la vostra domanda. Abbiamo questo tempo che è un tempo di un confronto, di un dialogo tra quella che è l'esperienza di Padre Roberto e quelle che possono essere le vostre domande, curiosità, le vostre richieste, anche di andare più a fondo su quelli che sono gli aspetti della spiritualità ignaziana, su quelli che sono le cose che più vi stanno a cuore in termini di questioni quotidiane, di questioni legate alle scelte, all'impegno, all'impegno nella Chiesa. Quindi Padre Roberto ci ha dato carta bianca, approfittatene in sostanza, è un'occasione per poter dialogare con lui. Lascio la parola a Roberto.
Grazie. Allora, diciamo, innanzitutto sono realmente molto contento di essere qui stamattina, perché poi vi confiderò un sogno che ho e che in qualche modo questo incontro stamattina, mentre mi preparavo alla giornata, mi sono reso conto che questo incontro potrebbe essere il primo step o germe di questo sogno che si potrebbe realizzare anche a breve, ma il sogno ve lo dico alla fine. Perché appunto mi è stato chiesto di presentarmi, poi magari dalle domande vediamo cosa succede. Dunque, allora, io sono originario di Bologna, come per tutti noi le nostre radici familiari hanno un grosso peso, e la mia famiglia è mista, mio padre è di origine molisana, mia madre di origine veneta ma nata a Bologna, si incontrano a Bologna da giovani, si sposano, mettono su famiglia e siamo nati in tre, io e due sorelle gemelle. Devo dire, di per sé la mia infanzia è stata un'infanzia felice, ma non facile. A proposito di ferite, chi c'era ieri sera di voi all'incontro dopo la celebrazione dei ultimi voti di padre Nicola Bordogna, mi ha sentito parlare appunto della ferita. Ecco, le ferite sono qualcosa che ci segnano, che non vanno più via e con cui dobbiamo imparare a convivere e in qualche modo dobbiamo imparare a gestire. Ma ci caratterizzano profondamente. Ecco, una delle mie ferite, certamente la prima, è stata che quando io avevo poco meno di un anno e diciamo mia madre è rimasta incinta di mie sorelle, sono due gemelle, e mia madre si è ammalata di meningite tubercolare, una malattia grave, ed è stata ricoverata con non meno di 6 mesi di coma con mie sorelle che erano lì dentro di lei, che dovevano nascere. E sono nate prematuramente, si sono salvate, sono cresciute, come adesso sono mamme di ben 6 figli distribuiti in maniera non equa, 4 da una parte e 2 dall'altra. Ma questo cosa ha voluto dire per noi e quindi anche per me? Che in quel momento non c'erano le energie in famiglia per stare dietro a un bambino che aveva meno di un anno e quindi hanno preso la decisione di affidarmi a degli zii di mia madre che vivevano in provincia di Padova, nel paese da cui mia madre proveniva. Contemporaneamente le mie due sorelle sono state divise a loro volta e affidate ad altri pezzi della famiglia. Io sono molto grato di questo tempo che ho vissuto da due zii che non avevano figli e che mi hanno preso come fossi stato il loro figlio, con una cura, una dedizione. Io credo che tutto quello che ho in termini di capacità intellettuali e culturali, di conoscenze, di intelligenza di questo tipo, mi derivi dalla cura che ho avuto in quegli anni da questa coppia di zii. ho imparato a leggere molto presto perché la zia ci teneva. Quindi quando io sono ritornato a Bologna in famiglia, nel momento in cui potevamo ritornare a vivere tutti insieme, avevo 6 anni. Una volta, io devo così, certamente ho avuto grosse fatiche, tra poco arrivo anche a dirvi perché questa lunga introduzione su questo, non per l'aspetto di fatica, che pure c'era, ma perché, diciamo, questo tempo è stato un tempo molto bello, che però, come ha detto un'amica psichiatra una volta che chiacchieravamo, dice, guarda, ma tu non ti rendi mica conto che tu hai perso tua madre 2 volte. Lì per lì sono rimasto un po' sopra, ormai grandicello. Perché lei dice, sì, hai perso la tua prima madre, la tua madre, che ancora vive a Napoli, in una piccola casa per anziani, ma questa è un'altra storia. E poi hai perso la persona, la donna, la madre che ti ha accudito fino ai 6 anni. Certo, torni con tua madre, però non è la stessa cosa. E, ecco, io qui capisco perché ero così cattivo. Da bambino ero molto cattivo. Dopo un certo punto, no? Da un certo momento in poi, che coincide con la scuola elementare, ma proprio, anche se mi ricordo ancora, e vado direttamente a questo, io ho avuto una maestra per ogni anno delle elementari fino al terzo elementare. In terza elementare arriva un maestro che era veramente bravissimo, muore di infarto. Non arriviamo a Natale. Noi, non solo io, anche tutti i miei compagni di classe, eravamo tutti contenti finalmente. Non che niente contro le donne, maestre bravissime, il punto è che quelle maestre lì non ci avevano, e poi cambiando tutti gli anni. E, bene, dopo che torna un'altra maestra, alla fine dell'anno, quindi alla fine della terza elementare, finiamo con una maestra, cominciamo la quarta con un maestro. Stavolta la salute è buona, rimane fino alla fine della quinta. Uno che utilizzava i metodi attivi, uno che sapeva stare con i bambini davvero, che li sapeva prendere sul serio, uno che ci ha diviso in gruppi, ci ha fatto lavorare in una maniera diversa a scuola, si chiamava Mario. Bene, il maestro Mario una volta mi acchiappa mentre sto cercando di spaccare la testa sul banco a un mio compagno, stavamo andando via, lui era in corridoio, noi stavamo uscendo, eravamo rimasti per ultimi, non so cosa avesse fatto, Luca Pagliarello, non lo ricordo bene, penso anche lui, ma vi garantisco, non so perché, non mi ricordo perché. E come ero abituato, mi sarei aspettato che il maestro entra e mi fa un cazzettone pazzesco, invece salva il povero Luca Pagliarello, me lo strappa di mano e lo manda via. E poi mi chiede cos'era successo, mi fa parlare, io non mi ricordo né le domande particolari, se ne ha fatte, eccetera. E poi conclude dicendo, guarda, se fosse possibile vorrei parlare un momento con i tuoi genitori, poi li chiamerò. Però è nato un amore, io lì e nel tempo successivo è stata un'esperienza quei 2 anni in cui mi sono sentito per la prima volta, dal ritorno nella normalità, chiamiamola così, compreso e accolto. E lì è nata la mia vocazione. Per questo ho perso tanto tempo, se volete, ho visto tanto tempo a parlare di questo. È nata la mia vocazione perché lì ho detto, ecco, io voglio diventare così, voglio diventare come questa persona e aiutare i più piccoli a essere capiti, aiutare i più piccoli a essere capiti, voluti bene e diventare capaci di vivere bene come sto imparando a vivere bene io. Ci è voluto molto tempo per uscire da questa, diciamo, con questa intuizione, perché dovete sapere, io sono entrato in compagnia di Gesù, dove ho cominciato a chiudere questo cerchio, non perché sia particolare merito dei gesuiti, attenzione, semplicemente perché è un pezzo di vita che si chiude, e, a 30 anni, 29, quindi abbastanza adulto, mi ero laureato, lavoravo da 3 anni in una casa editrice come redattore a Bologna, ero andato a vivere da solo, lasciando la famiglia, ero stato fidanzato 4 anni e mezzo, stavo per sposarmi. Prima di entrare in compagnia, insomma, ho fatto ben altro. Il punto qual è che quando appunto a 19, 18, 19 anni mi nasce un po' il desiderio forse di farmi prete, di diventare monaco, con un'esperienza nel monastero di Camaldoli insieme agli scout, che è stata un'altra esperienza molto significativa per me, e, ecco, oggi posso dire che ero molto arrabbiato con Dio, ero veramente molto arrabbiato perché di fronte alle esigenze della legge, lo sentiremo nella messa di oggi, parlare della legge, quali sono i comandamenti, ecco, io dicevo tu, lo dico chiaro adesso così con tanta consapevolezza, non mi era così tanto chiaro all'epoca, dicevo tu Dio in realtà mi hai tirato una fregatura perché mi hai messo in questo mondo e mi hai tolto, così almeno sembrava a me, le condizioni per poter imparare ed essere capace di fare quello che tu mi chiedi. Era una cosa dura e ingiusta, credo oggi, ma non falsa, diciamo parzialmente vera. E quindi quando io a 18-19 anni ho cominciato a pensare, grazie anche al percorso scout, che potevo farmi prete, i miei preti che accompagnavano in gruppi, con cui ero in grande confidenza, con grande stima e amicizia, mi affascinavano molto, mi sembrava un modo per fare quello che sognavo sin da bambino, aiutare gli altri, in particolare i più giovani, i più piccoli sempre più piccoli di me, quindi io crescendo aumentava anche l'età di quelli che avrei potuto aiutare, ecco, bene, lì in quel momento non ero capace. Ricordo che andai a parlare con uno dei nostri preti, si chiamava padre Paolo Bizzetti, che avevo conosciuto in alcune attività, e chiedendogli cosa potevo fare, mi diede un foglio così, A4, stampato, fitto fitto, con una marea di iniziative per l'estate. Ritiri, corsi di esercizi, preghiere, pellegrinaggi, tieni, fai qualcosa di questo quest'estate. Io l'ho preso, bellissima, un sacco di cose, ne avevo trovate 2 o 3 molto affascinanti e l'ho messo qui. Fine. Da allora non ho più toccato, non ho più fatto niente, ho continuato la mia attività con gli scout, mi sono ben guardato da fare qualsiasi cosa che andasse in direzione di quella intuizione, potrei vivere la vita in quella forma lì, in quel modo lì. Finché, vado a concludere, mi sono ritrovato lavorando, abbiamo deciso di separarci con la mia allora fidanzata, eravamo a 7 mesi dal matrimonio, dovevamo solo decidere la data e cominciare a programmare tutto, ma andava male già prima. Se io mi sono incaponito nel non mollare perché non volevo prendere in considerazione l'alternativa. E, bene, concludo dicendovi due parole sui gesuiti. Li avevo conosciuti a scuola innanzitutto, poi nei gruppi scout, e mi affascinavano perché erano diversi per carattere, modo di vestire, attività che facevano. Pensavo fossero dei preti diocesani che vivevano in comunità, non avevo proprio capito che fossero, vedete. E però avevano una cosa, riuscivano a parlarmi e farmi parlare anche con altri compagni, avevo anche un insegnante di religione che era gesuita ed era l'unico che era riuscito a farci parlare a noi della nostra classe di Dio insieme. E, in un modo affascinante, bello, significativo, che sapeva di vita. Poi appunto vado da uno di questi amici gesuiti e dico, ma di nuovo, avevo 27 anni a questo punto, lasciata la ragazza, che faccio da grande, lavoravo già, e lui dice, fai gli esercizi spirituali, aiutano proprio a fare questo, a capire qual è la volontà di Dio su di te. E io ho fatto questo, convinto che sarei tornato con la decisione presa, e invece sono tornato dicendo, devo farmi aiutare. Quindi vado dal padre Paolo Bizzetti famoso, che grazie a Dio non mi ha chiesto, ma quei fogli che ti ho dato, che fine hanno fatto? e dopo 2 anni e mezzo di discernimento ho deciso di entrare in compagnia, perché in quegli esercizi, oltre a decidere di farmi aiutare, ho capito che cosa rendeva quegli uomini così diversi profondamente uniti. Era quella maniera di fare esperienza di Dio che gli esercizi ci consegnano e ci permettono. Ho fatto tutto il mio percorso, che vi risparmio adesso e concludo, e per poi finire in questo momento ad essere appunto in questo ruolo un po' particolare, che poi magari se vi interessa fate delle domande, non voglio approfondirlo più di tanto. Dico solo un'ultima cosa, che c'entra il mio voler fare l'educatore, aiutare i più piccoli, con l'essere provinciale di una provincia dei gesuiti. Secondo me c'entra molto, io lo vivo molto così. Per me è veramente il servizio di aiutare non più gente piccola, a volte sono più grandi, abbondantemente più grandi di me, io ho 61 anni, sono superiore di gente che ne ha 96, qualcuno anche 100, e alcuni sono molto lucidi, quindi non è che dici fai, sono dei nonni rincoglioniti, no, quando li incontri ti passano contropelo, però c'è questa dimensione di aiutare qualcuno a vivere meglio, che vuol dire vivere meglio, essere in sintonia profonda con la propria vocazione, con la propria chiamata, con ciò che Dio chiede a loro di vivere qui ed ora. E è un modo per essere educatore, forse non insegnare a vivere, ma aiutare, accompagnare, sì. Bene, io a questo punto veramente mi stoppo, mi fermo e lascio lo spazio alle vostre domande. Si diceva ne possiamo raccogliere 2 o 3, poi vediamo le cose. Sì, forse è meglio, se si sente, ma così si sente meglio.
No, una domanda che parte da una sensazione generale, però magari poi lei ha una percezione diversa, ovvero che diciamo il cammino di legislazione cristiana su alcuni aspetti non sta ancora corta, nella legislazione magari giovanile, magari pensiamo alla catechesi in parrocchia o a iniziative di associazioni magari non che iniziano ad avere qualche cedimento o poco seguito. Pensando a nuovi percorsi, sia per le nuove generazioni, quindi anche i bambini, ma anche i giovani o anche le giovani coppie, quindi che nelle ultime 2 fasce sono rappresentate, quindi l'iniziazione cristiana in su, ci sono, cioè come possiamo impostare per questo che possano suggerire delle scelte che parlino delle concrete ricadute esistenziali della parlo di scelte legate ad abitare tantissimo, sul tema ambientale in generale, per il sociale non solo, parlo di scelte legate al sociale, quindi ad essere generativi di fronte alla fragilità, e anche di scelte legate alla politica.
Io me lo dimentico, ma magari se qua chi fa la domanda dice anche come si chiama?
Stefano.
Stefano.
Anche io avevo in realtà una domanda sulle scelte, mi collego. Ripenso alla mia storia e a quanto sta cambiando un po' il mondo intorno a noi e a qual è la condizione quindi di noi giovani per prendere. E mi sembra che ci siano due condizioni che siano in particolar modo se magari ti vede una famiglia che ti ha potuto formare, hai fatto gli studi e ti viene detto puoi fare tutto. E l'altra condizione è anche tutto è liquido, però tutto può cambiare, puoi prendere una scelta ma il giorno dopo puoi cambiare. E questo è un po' anche il mondo del lavoro, no? Che stiamo vivendo, ma anche al di là del lavoro, senza scelte di vita, al di là che appunto io ho scelto di sposarmi, ho preso questa scelta definitiva, però vedo intorno a me anche ragazzi giovani che si sono già invece separati. Quindi questi due aspetti del posso scegliere tutto e posso cambiare da un giorno all'altro la scelta che ho fatto. E che mi mettono molto in discussione, no? come persona, e quindi volevo chiederti se ci puoi appunto con la tua esperienza gesuitica sul discernimento e anche penso all'essere scout, io sono stata e per me hanno fatto, quali sono i consigli per poter prendere delle scelte appunto consapevoli e responsabili fino in fondo, che non cambiano col vento. Gloria.
Io sono Noemi e avrei anche una domanda sulle scelte. Cioè mi sembra che nella Chiesa le donne non abbiano le stesse possibilità di scelta degli uomini e questo intendo anche a livello internazionale. Cioè non mi sembra giusto ad esempio che una donna non possa diventare sacerdote o ad esempio anche che un ordine come quello della Compagnia di Gesù non abbia al proprio interno un ramo femminile. E quindi chiedo il perché e quali possibilità si possono aprire per le donne all'interno della Chiesa. Grazie.
Allora io mi fermerei un attimo per le domande. Non so se ho capito bene. E non so se ho capito bene la prima domanda, quella di Stefano, per cui nel caso in cui poi non ho, mi correggete, provo ad andare per quello che ho capito io. Dunque, appunto, tutti voi avete messo al centro le scelte. Allora, io innanzitutto direi che in questa prospettiva, in questo orizzonte che diceva Gloria, cioè che sembra si possa fare tutto e si può cambiare sempre, in realtà rinvia a una situazione molto molto concreta, che è il fatto che nella vita bisogna scegliere. Sembra una banalità, ma è il dato di fatto. La realtà è quella che ci consegna questo semplice dato di fatto. Io la mattina mi alzo e devo decidere se voglio alzarmi e andare a fare quello che la vita potrebbe offrirmi o no. Il fatto che noi lo facciamo non significa che sia ovvio, cioè possiamo viverlo come ovvio, possiamo viverlo come scontato, possiamo viverlo come se non si potesse che fare così, ma è una scelta. Molte persone non riescono a farla e che ad esempio anche gravemente malate di depressione e non si muovono, non riescono a scegliere. Ecco, questo dato di fatto rinvia a un altro dato di fatto, cioè che, come dice Papa Francesco, la realtà è superiore all'idea. Allora vengo alla fede, c'è un modo di vivere la fede da cui dobbiamo con grande volontà e decisione scappare, rifuggire, andarcene lontano, che è quella forma di vivere la fede in cui la fede e i suoi contenuti sono un modello teorico, astratto e ideale, che serve, che è importante, che è prezioso, ma che è, se tutto va bene, parallelo alla vita, quando non addirittura contro la vita e la realtà. Quindi il primo elemento, la prima sfida è prendere sul serio i dati di realtà, quello che la realtà mi consegna di me e del mondo, e con tutto quello che nel mondo ci sono, relazioni, conoscenze, persone, e perché appunto la realtà è superiore all'idea. L'idea ci aiuta nella misura in cui ci permette di prendere sul serio e vivere dentro questa realtà. E quindi, se volete, ci aiuta a poter scegliere, cioè a fare quella azione che siamo costretti a fare dalla vita. In questo senso, dividerei a questo punto in due. Da una parte il metodo, se volete, un metodo, dei metodi per poter fare delle buone scelte, e dall'altra, la dimensione della fede. Allora, innanzitutto, in comune cosa hanno queste due, scegliere, lo scegliere nella vita e lo scegliere avere un metodo e lo scegliere con una prospettiva di fede? Che bisogna imparare a interpretare gli avvenimenti che accadono. Quello che mi accade devo imparare a interpretare. Che cosa significa per me quello che sta accadendo? Solo nella misura in cui siamo capaci di fare questo, cioè di prendere, questo è il modo per prendere sul serio la realtà, il dato di realtà. E sul serio vuol dire con grande realismo. Se volete, tornando a quello che vi ho condiviso della mia storia, io devo prendere sul serio che sono frutto di quel percorso, nel bene e nel male, con tutto quello che questo significa e implica, e ogni situazione mi consegna qualcosa con cui io sono chiamato a fare i conti. E un altro elemento che credo importante, nella misura in cui la realtà è superiore all'idea, è che nella realtà noi ci siamo dentro con tre grosse componenti. Innanzitutto ci siamo dentro col corpo, con la mia fisicità, così come sono fatto, così come sono fatta. Secondo, ci sono dentro con il mio mondo emotivo, che è la risonanza interiore del mio essere nel mondo fisicamente. Freddo o caldo, ho paura, sono entusiasta, sono emozioni che nascono dal contatto che il mio corpo ha col mondo. Poi, terzo, ci sono anche con la mia intelligenza, con le mie capacità intellettuali, che adesso qui non facciamo una lunga teoria, vado rapidamente a concludere cercando di rispondere alle domande, però vedete, sono tre dimensioni inscindibili che non possono essere separate. Ma se una manca, io non sono in contatto con la realtà. Quindi, ecco, allora, imparare, per esempio, ad ascoltare il mio mondo emotivo e non ridurre le mie scelte a pura valutazione intellettuale di ciò che la realtà mi consegna, è fondamentale. Volete un esempio su di me? Quello già raccontato, quindi è rapidissimo. Io ho dovuto aspettare di avere 27 anni per scegliere quello che desideravo scegliere. Perché? Perché non riuscivo ad ascoltare la rabbia che avevo dentro di me nei confronti della mia storia, di tutte le relazioni della mia storia e soprattutto di Dio. Quella settimana di esercizi spirituali che vi ho raccontato è stata una litigata, 8 giorni pazzeschi, non avevo fatto mai nemmeno un giorno di ritiro. Arrivo, faccio 8 giorni, più passava il tempo più mi incazzavo, più diventavo cattivo, più mi arrabbiavo e più litigavo. È stata la prima volta che io ho litigato con Dio, che gli ho sputato e vomitato addosso tutto quello che c'avevo dentro. Ma facendolo ho preso consapevolezza di quello che si muoveva dentro di me e che non erano solo le idee che avevo. sono voluti 2 anni e mezzo per far pace alla testa e al cuore, diciamo così, insomma, ci voleva, mai fatto, quindi non si poteva immaginare farlo troppo in fretta. Però vedete, ecco, allora siamo dentro con tutto noi stessi, e qui concludo col metodo. Allora, per la fede è fondamentale che io senta che Dio non è un'idea, è un altro che si pone di fronte a me e mi vuole incontrare in questa realtà, in questa vita concreta, e non approfondisco. Ripeto, se i dati della dottrina, i contenuti della fede mi portano lontano da questa realtà e vogliono imporre uno schema a questa realtà, scappate. Se questo allora è così, la spiritualità ignaziana può essere questo modo, questo metodo per fare scelte. Perché? Perché mette al centro la risonanza interiore che la realtà provoca in me. E non solo col sentimento, ma anche con l'intelligenza. Le mette in sé. Quando sono entrato in noviziato, ho capito che era quello che cercavo. Lì l'ho capito per la prima volta. Commentando, ricordo ancora quella mattina, uscendo dalla sala in cui il maestro dei novizi aveva commentato il passo dell'autobiografia, in cui Ignazio finalmente capisce che cosa gli sta succedendo nella casa di Loyola, che si muovevano gli spiriti, sono riuscito a far pace tra la mia testa e il mio cuore, perché lì ho capito, mi voleva testa per interpretare, leggere e usare in maniera intelligente i miei movimenti emotivi, i miei sentimenti. Senza i sentimenti non avevo materia su cui riflettere, senza l'intelligenza avevo materia brutta con dati confusi che non portavano a niente. Concludo, quindi non ho risposto proprio esattamente a tutto, ma velocemente passo. Se io abito la realtà così, ecco che allora tutto ciò che accade nel mondo, quindi la dimensione sociale, nel governarlo, la dimensione politica, nel gestire i beni, la dimensione economica, possono avere un altro modo di essere guardati e di essere abitati. Non cambiano le cose, cambia come io ci sto dentro. Così come se io tengo conto realmente del dato di realtà e vengo aiutato a farlo, scopro che non posso farlo. Che è un mito che mi uccide, che mi castiga, che mi condanna, perché fallirò sempre, non riuscirò mai a fare tutto. Sarò sempre costretto a scegliere qualcosa. Posso dire a me stesso il contrario, ma mento, ma mentendomi mi sto fregando, mi sto cacciando in una trappola da cui uscirò sconfitto. Ma non è una sconfitta se sono aiutato e imparo che la realtà è superiore all'idea e lo accetto e ci sto dentro, ci vivo bene, perché a quel punto vivrò in pace. Si può cambiare sempre? No, anche questo lo scopriamo, ma devo essere accompagnato, aiutato a vederlo, sempre se io metto la realtà come superiore all'idea. Le donne e il loro ruolo nella Chiesa, anche qui tenderei a dire, non vorrei banalizzare troppo, che di nuovo però è un fatto di realtà, e non rispondo nei dettagli alla domanda, però vedete, nella realtà di Ignazio non era possibile che quel modo di vivere che era stato, diciamo, scelto come proprio per la compagnia di Gesù, potesse andare bene anche a delle donne. Forse 500 anni dopo è diverso. La realtà ci dice, ci consegna qualcosa di differente. Infatti il Padre Generale ci chiede di coinvolgere in un altro modo le donne nel nostro, quantomeno nella nostra azione apostolica, nel modo di collaborare, vivere, essere corresponsabili delle attività. Intanto sono nate, per fatti loro, molte congregazioni femminili che hanno detto, ma quel modo lì va bene anche a noi, in una fase in cui questo era il massimo che si poteva ottenere, ma hanno guardato la realtà che era superiore all'idea, l'hanno assunta e l'hanno prodotta in concreto, hanno attivato un processo che non è concluso, perché anche questo è, allora, la stessa cosa, se volete, è la questione dell'ordinazione femminile. Se ci fosse un altro qui di fianco a me, io sono stato teologo, ho insegnato teologia fino all'anno scorso, direbbe l'opposto di quello che dico io, ma per adesso nella Chiesa c'è possibilità di pensarla in tutti e due modi, qui direbbe un'altra cosa, io dico questo. Come un famoso teologo una volta scrisse, in una paginetta non più grande di una A4, dicendo non è mai stata posta la domanda se una donna può essere ordinato prete nei primi secoli del cristianesimo. Non c'è la domanda. Quindi non venite a dirmi che tradizione, cioè che la risposta c'è stata già data e viene trasmessa. Non c'è. È la prima volta che ce lo chiediamo. Quindi cominciamo a chiederci. Ma di nuovo è la realtà, la devo prendere sul serio, quella in cui Gesù ha lanciato in nome di Dio il processo in cui noi ancora ci troviamo come Chiesa, come comunità cristiana, era 2000 e rotti anni fa. In quel contesto ci sta tutto che le cose stessero così e che per secoli possano essere state così. Ma oggi forse è il caso di interrogarsi in modo diverso. Di nuovo la realtà. C'erano tante altre cose da dire, ma ho già preso troppo tempo a rispondere a queste. Sono disponibile anche dopo.